Buongiorno, stiamo parlando di genetica e ora ci fermeremo sugli aspetti normativi. L'aspetto normativo è ricco di pronunciamenti, con particolare attenzione alla gestione dei dati genetici e di conseguenza alla organizzazione e alla amministrazione delle biobanche. Ma nonostante l'emanazione di testi normativi in molti paesi, tra cui l'Italia, dobbiamo constatare una carenza di indicazioni precise e verificabili che regolino nei minimi particolari gli aspetti inerenti alla raccolta, alla conservazione, al controllo di qualità e alla distribuzione dei materiali biologici per la ricerca, come pure restano indefiniti molteplici aspetti etici e legali. Possiamo quindi affermare che la realtà italiana è caratterizzata dalla presenza di numerose raccolte non ufficiali e gestite il più delle volte in un modo inadeguato. Per questo parleremo adesso di biobanche. La richiesta di tessuti umani per la ricerca creò l'esigenza di costruire banche o reti di banche di tessuti e di cellule umane. Le biobanche o banche di dati di ricerca sono delle strutture no profit dove vengono raccolti campioni biologici umani, catalogati, conservati con strumenti volti a salvaguardare le qualità organiche e resi disponibili per la finalità di diagnosi genetiche, per studi sulla biodiversità e per la ricerca clinica. I campioni biologici sono posti in rete, cioè in un unico database, contenente le informazioni utili al ricercatore per estrapolare velocemente i tessuti più idonei agli obiettivi della sua ricerca. E questa è una condivisione dei tessuti a livello globale. Le biobanche si dividono in due categorie. Abbiamo le biobanche genetiche e le biobanche tessutali. Esaminiamo innanzitutto le biobanche genetiche. Le biobanche genetiche si caratterizzano per la raccolta e la conservazione di campioni provenienti da persone e famiglie con patologie genetiche, gruppi di popolazione con alta frequenza di portatori o di affetti da patologie genetiche, popolazioni con caratteristiche genetiche idonee per individuare i geni di suscettibilità, gruppi di popolazioni idonee per studi di farmacogenetica e gruppi di popolazione utilizzati come controllo. Quali sono le finalità delle biobanche genetiche? Favorire le ricerche per identificare le mutazioni causa di malattie genetiche. Queste possono essere rare, magari rarissime. Quindi solo la possibilità di conservare in un'unica collezione campioni di famiglie e persone affette può essere utile a portare dei risultati sia ai singoli, sia alle famiglie che alla collettività. Altra finalità è favorire la collezione di individui con caratteristiche genomiche utili a capire le basi genetiche di malattie complesse e la predisposizione all'insorgenza di patologie, mettere a disposizione della ricerca farmacogenetica campioni utili per studiare variazioni genomiche che si associano a differenze risposte ai farmaci, centralizzare la raccolta di campioni di specifiche patologie genetiche per la sperimentazione in vitro di terapie innovative Infine, un'ultima finalità è quella di offrire ai ricercatori un servizio per lo sviluppo dei loro studi e favorire la comunicazione e gli scambi tra i diversi gruppi di scienziati. Abbiamo poi le biobanche tessutali. Le biobanche tessutali conservano campioni umani provenienti prevalentemente da archivi di anatomia patologica e sono utilizzati particolarmente per studi di patologie tumorali. I tessuti provengono da materiale derivato da interventi diagnostici o terapeutici, materiale specifico donato per un progetto di ricerca e poi conservato, materiale donato per trapianto e non utilizzato perché magari ritenuto inadatto, materiale proveniente da persone che sono decedute o sono sottoposte a autopsia. E i campioni biologici possono essere anonimi, identificati unicamente con un codice che non permette di risalire al donatore, anonimizzati, cioè i dati anagrafici del paziente sono rimossi immediatamente dopo l'attribuzione del codice, di conseguenza è impossibile risalire alla persona, identificabili quando è possibile risalire al donatore, oppure abbiamo dei campioni biologici con la caratteristica di identificazione completa, cioè è noto il nome del donatore. Le biobanche, che abbiamo detto essere luoghi di raccolta e di stoccaggio, sono indispensabili per il futuro della ricerca. Ma come più volte abbiamo affermato, pongono forti preoccupazioni per la protezione dei dati altamente sensibili, perché questi dati altamente sensibili contengono l'identità e la storia biologica dei singoli, cui è universalmente riconosciuta l'unicità del genoma. Un timore è aumentato oggi anche da possibili ramificazioni finanziarie legate alla ricerca genetica. E quindi trattiamo l'aspetto etico legato alle biobanche. Già nel 1970 il professor Jonas osservò che il controllo biologico dell'uomo, specialmente il controllo genetico, solleva questioni etiche di genere completamente nuovo, al quale nella prassi, nella teoria precedente, ci hanno preparato. Poiché sono in discussione niente meno che la natura e l'immagine dell'uomo, dice il professor Jonas, la prudenza diventa il nostro primo dovere etico e un ragionamento ipotetico la nostra prima responsabilità. E il professore conclude affermando: riflettere sulle conseguenze prima di prendere delle iniziative non è altro che normale prudenza. A decenni di distanza i problemi etici sono notevolmente aumentati. Si pensi a quelli già evidenziati riguardanti la raccolta, la conservazione e lo stoccaggio dei campioni biologici umani. Oltre la gestione delle biobanche, la proprietà dei tessuti, la tutela dei dati genetici altamente sensibili, il passaggio da una visione individualistica a una comunitaria e infine il consenso informato del paziente. Esaminiamo alcuni di questi problemi. Le biobanche svolgono un ruolo di mediazione tra coloro a cui sono prelevati i tessuti e chi effettua la ricerca. Di conseguenza, Queste strutture devono garantire ai pazienti la tutela della loro identità e l'anonimato dei dati, e devono garantire agli sperimentatori la corretta conservazione dei campioni. Un altro tema complesso riguarda la proprietà dei campioni biologici. Identificare la proprietà significa stabilire chi li può trattare e di conseguenza il controllo che l'attività di ricerca si svolga sempre secondo una standardizzazione rispettosa dei diritti dei pazienti. E attorno a questo elemento ruotano la maggior parte delle implicazioni commerciali. Ma purtroppo le normative, sia internazionali che nazionali, non offrono risposte univiche e i pareri sono discordanti. Ogni biobanca perciò dovrebbe dotarsi di un codice etico che indichi le modalità di utilizzo dei campioni biologici e i criteri seguiti nella gestione. Più volte abbiamo definito i dati genetici come altamente sensibili, rilevando delle informazioni sulla persona e sul gruppo parentale, e ciò potrebbe dar luogo a danni e a discriminazioni. Per questo vanno attuate con particolare attenzione le procedure di protezione che tutelano l'anonimato del donatore e garantiscano la riservatezza della informazione. Serve quindi determinare in quali casi è possibile utilizzare i tessuti con finalità diversa da quelle concordate con il paziente, oltre la durata di conservazione del materiale biologico e dei dati genetici. In Italia l'autorizzazione all'uso dei campioni biologici è prevista unicamente per attività sanitarie e di ricerca ed è vietata la diffusione delle informazioni che rivelino lo stato di salute dell'individuo. Di conseguenza, in Italia i dati genetici possono essere trattati unicamente in strutture autorizzate e da operatori che sono soggetti all'obbligo del segreto professionale. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei campioni biologici con finalità diverse da quelle per cui era stato rilasciato il consenso, è obbligatorio un nuovo consenso informato, tranne che per scopi scientifici direttamente correlati con quelli originari. È possibile avvalersi di campioni biologici e dati genetici anche senza consenso, quando questi sono resi anonimi, oppure è impossibile raggiungere gli interessati, e lo studio è approvato dal comitato etico e autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali. E per quanto riguarda la conservazione del materiale biologico, la circolare del 19 dicembre 1986 e il parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 14 ottobre 1987 indicano come tempo almeno 20 anni. E passiamo al consenso informato. Ai comitati etici sempre più spesso è richiesta l'approvazione di sperimentazione con obiettivi genetici. E ogni ricerca con finalità genetica dovrà possedere un adeguato consenso informato. Di seguito evidenziamo i punti specifici dell'informazione e del consenso informato. Primo, quali sono gli obiettivi della ricerca e per quale patologia è eseguita? Secondo, come avverrà la comunicazione dei risultati positivi o negativi, Di conseguenza, il diritto della persona interessata a ricevere informazioni dal responsabile del trattamento. Terzo, l'impegno ad eliminare il campione genetico al termine della ricerca. Quarto, il periodo di conservazione del campione genetico e l'incompatibilità d'uso per finalità diverse da quelle per cui è stato rilasciato il consenso. Quinto, l'impegno ad adottare adeguate procedure per garantire l'idoneità del campione genetico. Sesto, la tutela della riservatezza mediante una chiara informazione sulle procedure che si adotteranno per salvaguardare l'anonimato del donatore. Settimo, la possibilità di revocare il consenso in ogni momento. In quel caso, il campione e le relative informazioni saranno eliminati. Grazie.